Porto i saluti innanzitutto della Chiesa di Somma Lombardo, in modo particolare di Paolo e Veronica, credo che li conosciate. Porto i saluti anche di Angelo e Resi, che sapevano che oggi sarei stato qui e quindi mi raccomandavano di salutarvi. Non sono abituato a stare qui davanti a voi e mettete un po' le vertigini, vi dico la verità. Abbiamo esaltato insieme davvero il nostro Signore, i suoi caratteri, la sua grazia e davvero il Signore è degno di essere amato, è degno di essere adorato ed è degno anche di ricevere da noi la nostra fedeltà, la nostra ubbidienza. E io con l'aiuto del Signore, in modo semplice, fratelli, vorrei meditare con voi su questo tema, il coraggio della fedeltà in tempi difficili. Jonathan ha pregato che ci troviamo in un mondo che va sempre più verso il baratro. Stiamo vivendo davvero un'epoca difficile. Intorno a noi ci sono uomini, donne che sono sempre più impregnati di ideologie diaboliche, di peccato, e noi ci troviamo a vivere in questo mondo. Vivere la fedeltà non è mai stato facile per nessuno. Essere fedeli al Signore è qualcosa che sicuramente ci impegna, ci responsabilizza in prima persona, però la fedeltà è ciò che deve essere alla base del nostro rapporto con il Signore. La fedeltà è qualcosa di importante in ogni rapporto, è vero, nel matrimonio, tra marito e moglie, nell'amicizia, sul posto di lavoro. E questo è ancora più vero nel nostro rapporto con Dio, la fedeltà che dobbiamo dare al nostro Signore. Non una fedeltà, come a volte si dice, dell'80, del 90%, perché nessuna moglie sarebbe felice se il proprio marito gli dicesse: io ti sono sempre fedele, capita solo una volta all'anno di tradirti. Ecco, nessuna moglie sarebbe felice di questo e quindi noi dobbiamo essere fedeli al Signore al 100%. E come dice nell'Apocalisse ad una chiesa, sii fedele fino alla morte. E sicuramente la fedeltà nel mondo che dicevamo nel quale noi viviamo ha un prezzo da pagare. E questo è qualcosa che anche l'Apostolo Paolo ricorderà a Timoteo quando gli dice che chi vuole vivere piamente sarà perseguitato. E non lo mette come cosa ipotetica, ma è proprio così. Noi riceveremo problemi, sofferenze, difficoltà in questo mondo e forse, fratelli, anche nella Chiesa, tra fratelli, perché come sempre dice Paolo, ci sono sempre più uomini e donne che per prurito di udire volgono, è vero, il proprio sguardo verso le favole. E quindi la fedeltà è un qualcosa che ha un prezzo da pagare. Forse è per questo che è sempre più raro, è sempre più raro da trovare. Noi sappiamo che Proverbi al capitolo 20, versetto 6 dice che molti vantano la propria bontà, ma un uomo fedele chi lo troverà? E questo è qualcosa che era vero ai tempi, è vero oggi e lo sarà anche nel futuro, perché il Signore Gesù, proprio guardando al giorno in cui lui ritornerà, dice: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede, cioè la fedeltà, l'ubbidienza alla parola di Dio. E questo perché, fratelli, il mondo nel quale noi viviamo, ci muoviamo, lavoriamo, al posto di ricevere una testimonianza forte, efficace, da parte della Chiesa, da parte nostra, dei credenti, è invece la Chiesa che riceve l'influenza, la contaminazione sempre di più da questo mondo. E noi credenti facciamo sempre più fatica a distinguerci in questo mondo, a mostrare davvero la differenza che c'è tra i figli di luce e i figli delle tenebre. Quella linea di demarcazione diventa sempre più offuscata, qualcosa di grigio che si fa fatica a vedere. E noi dobbiamo sapere che, fratelli, Satana, il nemico delle nostre anime, il nemico di Dio, impiegherà tutte le sue forze, tutte le sue armi per raggiungere sempre di più questo scopo. per rendere i credenti sempre più apatici, inefficaci, ininfluenti nella Chiesa nella quale il Signore ci ha messo e nel mondo, verso le anime che hanno bisogno della salvezza. E vivere la fedeltà, quindi, fratelli, diventa un vero e proprio atto di coraggio. E pensando a questo tema, io vorrei vedere insieme a voi la vita, la storia di un uomo che ha mostrato il suo coraggio nel distinguersi nel contesto in cui lui viveva, nel vivere la fedeltà al Signore in un tempo difficile, forse uno dei più bui che ha vissuto il popolo di Israele. E questo è Daniele. Daniele è questo uomo straordinario, e vorrei leggere infatti insieme a voi, proprio dal primo capitolo del libro di Daniele, i primi 7 versetti. Dal versetto 1 dice: il terzo anno del regno di Joachim, re di Giuda, Nabucodonosor, re di Babilonia, marciò contro Gerusalemme e l'assediò. Il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Nabucodonosor portò gli arredi nel paese di Shinar, nella casa del suo Dio, e li mise nella casa del tesoro del suo Dio. Il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda: Daniele, Anania, Misael e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi: a Daniele pose nome Baltazar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. Allora, vediamo qui davvero un quadro tragico, uno scenario davvero triste nel quale questi ragazzi si trovano. Abbiamo letto che Nabucodonosor entra per la prima volta in Gerusalemme, assedia Gerusalemme, porta via il re, ruba degli arredi che erano nel Tempio di Dio e li porta nella sua casa. È una prima ondata, perché si dividono in 3 diverse ondate questa deportazione, una prima ondata di giudei viene deportato a Babilonia, e tra questi anche Daniele e questi suoi 3 amici. Babilonia, fratelli, era un contesto molto simile a quello che noi viviamo tutti i giorni. Era un mondo, una città che nasceva, che si fondava sull'orgoglio della Torre di Babele. Alziamoci, eleviamoci fino al cielo, diventiamo famosi. Era impregnata di idolatria, di superbia, era una civiltà che si basava su una cultura edonistica, cioè alla ricerca continua del piacere. E quindi era molto simile ai tempi nel quale viviamo oggi. E non a caso anche lo scenario che si vedrà nel futuro, su cui regnerà l'Anticristo, viene proprio chiamata Babilonia la Grande, la madre di tutte le prostitute. E Daniele si trova a vivere proprio, viene catapultato in questo contesto. Da Gerusalemme ora si trova a Babilonia. E in ciò che fa Nabucodonosor, il re di Babilonia, noi possiamo vedere una strategia che usa il nemico e che usa ancora oggi per soffocare la nostra testimonianza nel mondo, per annullare la nostra vita di fede con il Signore. E noi vediamo in modo principale 3 metodi che usa il nemico. E il primo che noi vediamo è che Satana vuole mettere le mani su ciò che c'è di meglio nel popolo di Dio. Abbiamo letto al versetto 3 che il re disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurgli dei figli di Israele di stirpe reale o di capi di famiglia nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo del re. Quindi il nemico vuole il meglio che c'è tra il popolo di Dio. Non è interessato, fratelli, se possiamo applicarlo così, a coloro che vivono una vita superficiale della vita cristiana, a coloro che vivono ai margini della testimonianza, a coloro che non sono interessati alle cose del Signore. Ma Satana è preoccupato, ed è per questo che vuole mettere le mani su questi, su coloro che desiderano servire il Signore, su coloro che vogliono essere fedeli al Signore, su coloro che vogliono ubbidire perché credono nella parola di Dio. Ecco, su questi Satana, sapendo che Dio può determinare qualcosa di importante attraverso questi uomini, vuole mettere le sue mani su questi. È un secondo metodo, una seconda strategia che il nemico usa e che fa le sue proposte. Abbiamo letto che questi ragazzi, il meglio che c'era, dovevano apprendere le scritture, la lingua dei caldei, e poi c'è scritto: il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che egli beveva, e ordinò di istruirli per 3 anni. Quindi qui vediamo che il nemico, Satana, fa le sue proposte, e noi riceviamo proposte dal nemico. E dobbiamo fare attenzione quando noi riceviamo delle proposte, perché all'inizio possono sembrare buone, possono sembrare vantaggiose queste proposte, ma dietro si celano sempre degli inganni e la rovina per la nostra vita. E quanti credenti noi leggiamo nella parola di Dio che si sono rovinati proprio perché si sono avvicinati alla tavola che Satana offriva loro, per un po' di successo in più, per qualche privilegio in più, per un po' di soldi, per un po' di popolarità. Tanti uomini di Dio che erano partiti bene sono finiti poi rovinosamente. E quindi dobbiamo fare attenzione. È bello vedere invece Mosè che, davanti alle proposte del faraone, non si mosse neanche di un millimetro. Vediamo che il faraone gli fa 4 proposte di servire il Signore nel paese, di non allontanarsi dal paese d'Egitto, di lasciare le mogli e i figli nel paese o anche poi il gregge, ma Mosè rifiuta sempre. Mosè rimane fermo e c'è scritto: non lasciò in Egitto neanche un'unghia. La fedeltà di quest'uomo, colui che poi viene definito colui che è stato fedele in tutta la casa di Dio. E poi un terzo metodo, una terza strategia, è che il nemico vuole cancellare la nostra identità di credenti. Abbiamo letto al versetto 6: tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misael e Azaria. Pensate, questi ragazzi si trovano in questo contesto e solo con i loro nomi potevano rendere una testimonianza straordinaria. Qualcuno di Babilonia si sarebbe potuto avvicinare chiedendogli il loro nome, e Daniele avrebbe risposto: io mi chiamo Daniele. Qualcuno avrebbe potuto dire: ma che nome è? Qui non ci sono questi nomi. Beh, il mio nome significa: il Signore è il mio giudice. Ah, poverini, voi che avete un Dio che è vostro giudice, ma come potete vivere con un Dio che giudica, un Dio giustiziere? E poi arriva Anania e Misael che dicono: il mio Dio è un Dio di misericordia, è un Dio di grazia. Allora qualcuno poteva dire: ma allora avete un Dio che è giudice ed è un Dio che fa grazia, un Dio che fa misericordia, ma quanti Dio avete? E poi Azaria arriva e dice: Dio è unico, non c'è nessuno come Lui. Questi sono i significati dei loro nomi. E solo con i loro nomi avrebbero potuto predicare il Vangelo, se potremmo dire oggi. Ed ecco che il nemico vuole cancellare la loro identità, vuole cancellare la loro testimonianza dandogli altri nomi. E da nomi che esaltavano i caratteri e la grazia del Signore vengono assegnati nomi che invece esaltavano quelli che erano gli idoli di Babilonia, gli idoli pagani. E quindi, fratelli, Satana vuole cancellare la nostra identità. vuole farci dimenticare la nostra identità di cristiani, la nostra identità di figli di Dio, la nostra identità che risiede nella persona del Signore Gesù Cristo. E se Lui riesce in questo intento, allora noi saremo come quel sale di cui parla il Signore Gesù che perde il suo sapore. Questo sale viene gettato via, viene buttato e non è più buono a nulla se non essere calpestato dagli uomini. Ecco, questo è quello che vuole fare il nemico. Il nemico vuole prendere il meglio, il nemico fa le sue proposte e il nemico vuole cancellare la nostra identità. E se questa è la strategia del nemico, noi qui vediamo la risposta di Daniele, di questo ragazzo che ai tempi era un adolescente davvero straordinario. Lui sapeva che quei cibi, quelle bevande, erano proibiti dalla legge del Signore. Era qualcosa che lo avrebbero contaminato, perché non lo dice, ma molto probabilmente erano cibi, bevande che venivano prima offerti ai propri idoli, che quindi erano vietati anche alcuni cibi dalla legge del Signore. E Daniele sapeva che lo avrebbero contaminato, sapeva che avrebbe peccato contro il Signore. E quindi Daniele si trova davanti a un bivio, davanti a una scelta. E noi quante volte sul lavoro, nella nostra vita, ci troviamo davanti a dei bivi, che dobbiamo prendere una direzione, dobbiamo fare delle scelte. O piacere a questo mondo, o piacere alle persone, o piacere a Dio. Daniele avrebbe dovuto scegliere se mangiare di quei cibi e quindi ubbidire al re, ma sapendo di peccare contro il Signore, oppure ubbidire al Signore e pagare il prezzo della sua fedeltà. Perché trasgredire un ordine di un re significava solo la morte. Nessuno poteva disubbidire, trasgredire l'ordine del re. E quindi Daniele aveva davanti a sé questa scelta. E che cosa fa Daniele? Io credo che se fossi stato io avrei trovato mille giustificazioni, è vero? Avrei detto magari, vabbè, non siamo più a Gerusalemme, magari quelle cose valevano solo per i giudei, ora siamo a Babilonia, tutto è nuovo. E poi mangiano tutti, perché insieme a Daniele c'erano anche centinaia, migliaia di altri giovani a cui era stata fatta questa proposta. E allora avrebbe potuto dire, vabbè, lo fanno tutti, perché non lo posso fare anch'io. Oppure è il re che me lo comanda, non è un uomo semplice, no? Ci sarebbero state tante giustificazioni. Ma al versetto 8 noi troviamo quello che fa Daniele. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Daniele prende nel suo cuore la decisione di non contaminarsi con i cibi del re. È bello, nel suo cuore. Nessuno lo vedeva. Solo il Signore stava vedendo in quel momento nel suo cuore. Nessuno era lì vicino a Daniele a spingerlo, a spronarlo. È vero, tante volte sembra che a noi continuamente devono spingerci per vivere la vita cristiana. Daniele prende nel suo cuore la decisione di non contaminarsi con i cibi del re. E anche qui io mi sono fermato e mi sono fatto delle domande e mi sono chiesto perché Daniele sì e tanti altri giovani che erano con lui invece non fanno questa scelta. Eppure erano tutti giudei, erano tutti senza difetti fisici, avevano tutte le stesse caratteristiche, erano tutti di stirpe reale. E il fratello Gino martedì, e anch'io ero qua con voi, ci ha parlato che tutti quanti noi siamo diventati gente nobile, no? Siamo diventati figli di Dio, siamo diventati eredi e coeredi di Cristo. Anche noi siamo qui tutti di stirpe reale, ma non tutti vivono la nobiltà. È vero che appartiene al Signore. E allora perché questo? Perché Daniele fa questa scelta e invece tanti migliaia, centinaia di giovani che erano con lui non fanno questa scelta? Allora il Signore mi dava di meditare su tre ragioni principali. E la prima ragione è che Daniele temeva il Signore. Questo lo possiamo vedere andando un attimo indietro al versetto 2. È Daniele che scrive questo libro, lui scrive in terza persona, ma al versetto 2 dice: il Signore gli diede nelle mani Joachim, re di Giuda, e una parte degli arredi della casa di Dio. Daniele sapeva che lui si trovava lì, che il popolo di Israele veniva deportato, non perché Babilonia era più grande, Babilonia era più forte, Babilonia era più numerosa e più potente, ma perché il Signore la stava dando nelle mani, perché la stava giudicando Israele. Daniele sapeva che con il Signore non si scherza. Daniele sapeva che con il peccato non si può giocare, perché il Signore è un Dio santo. Il Signore, come viene descritto, è anche un fuoco consumante. E quindi Daniele temeva il Signore, e questo timore del Signore, che non è paura, ma il timore ci porta a stare lontano dal peccato, allontanarci dal peccato per stare sempre più vicini e uniti al Signore. Quindi Daniele aveva il proprio cuore legato al timore del Signore. Poi vediamo una seconda ragione, che Daniele aveva un cuore ricolmo della parola di Dio. E io vorrei leggerlo insieme a voi nel Salmo 119. Salmo 119, il versetto 9. Come potrà il giovane render pura la sua via? Il salmista si fa una domanda. Questo non è qualcosa rilegato solo ai giovani, no? È qualcosa che appartiene a tutti quanti noi, giovani, meno giovani. Ma si applica anche molto bene a quello che stava vivendo Daniele, no? Daniele era un giovane e il salmista si chiede: come potrà il giovane render pura la sua via, quindi non essere contaminato? E dice: badando a essa mediante la tua parola, ti ho cercato con tutto il cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti, ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Allora vediamo che per mantenersi puro in questo mondo, noi dobbiamo conservare la parola di Dio nel nostro cuore. Dobbiamo leggerla, dobbiamo meditarla, dobbiamo studiarla ogni giorno e tenerla nel nostro cuore. Daniele era un credente che era ricolmo della parola di Dio, che meditava la parola di Dio. Lo vediamo anche al capitolo 9, poi più avanti, quando è scritto che meditava sui libri di Geremia. E questo è molto bello. E una terza ragione lo vediamo sempre nel Salmo 19, al versetto 30. Salmo 119, versetto 30 dice: io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. Daniele aveva scelto, abbiamo letto, prese la decisione di non contaminarsi nel suo cuore. La fedeltà quindi è una scelta personale, fratelli. Non si tratta di fortuna, di sfortuna, di circostanze favorevoli, sfavorevoli, ma la fedeltà è proprio una scelta, è una scelta personale. Ed è bello quante volte nella scrittura noi troviamo l'espressione "quanto a me". È vero? Lo troviamo tante volte, "quanto a me". È vero, noi viviamo magari in un contesto difficile, noi viviamo situazioni complicate, ma quanto a me. Giosuè dice: ma quanto a me e la casa mia serviremo il Signore. Quindi la fedeltà è una scelta personale. Daniele quindi temeva il Signore, Daniele aveva un cuore ricolmo della parola di Dio e Daniele aveva fatto una scelta precisa di essere fedele al Signore. E per questo suo coraggio, per questa sua fermezza, per questa sua fedeltà, Daniele influenzò anche chi gli stava vicino, influenzò i suoi amici. E anche qua io mi sono chiesto: in che modo io influenzo chi sta intorno a me? In famiglia, i colleghi di lavoro, nella chiesa in cui il Signore ci ha inserito? In che modo io influenzo? Vero, Daniele è stato un primo influencer, oggi viviamo nell'epoca degli influencer. Daniele influenzò positivamente i suoi amici, che presero la stessa scelta. E questo è molto bello. E noi abbiamo visto quindi la strategia che il nemico usa, abbiamo visto la risposta di Daniele, e ora vogliamo vedere la risposta del Signore. In che modo risponde il Signore? E quando il Signore risponde, fratelli, c'è un principio nella parola di Dio che scorre in tutta la scrittura, è che il Signore risponde sempre in base a quello che vede da noi. Cioè a come noi, sulla base di quello che noi scegliamo, di come noi ci comportiamo, di quelle che sono le nostre intenzioni. E io per non prendere troppo tempo, voglio leggere questo Salmo, il Salmo 37, al versetto 3. Questo Salmo lo fa vedere chiaramente questo principio, su come il Signore risponde in base a quello che noi scegliamo, a come noi ci conduciamo. E dice: confida nel Signore, al versetto 3, e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. È bello, Daniele viveva in quel paese, a Babilonia, e praticava la fedeltà. Un'altra versione dice coltivava la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore e la risposta del Signore, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, ed ecco la risposta, confida in Lui ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Quindi il Signore agisce non prima, ma dopo aver visto come le scelte che noi prendiamo. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà. Riponi la tua sorte nel Signore ed egli agirà. E questo è molto bello. Allora, in che modo risponde il Signore? Vediamo, ho visto tre risultati che questi giovani raccolgono. E che Dio, il primo, al versetto 9, fece trovare grazia agli occhi di Daniele davanti al maggiordomo. E questo è bello. Daniele, noi non leggiamo tutto, ma sappiamo che gli fa una proposta, no? Gli chiede di non contaminarsi, ma di mangiare solo legumi per 10 giorni, dopo dei quali lui avrebbe potuto esaminare il loro aspetto fisico e avrebbe poi fatto le sue considerazioni. Ed è scritto che questo maggiordomo accetta questo patto. È vero? Dio fece trovare grazia agli occhi del Signore, compassione presso il capo degli eunuchi. Ed è bello, bello vedere come il Signore appiana il sentiero, no? Siamo noi che a volte ci facciamo tanti castelli, tanti pensieri, quando se noi siamo disposti davvero a fare quelle scelte che onorano il Signore appiana le nostre vie. Una seconda risposta da parte del Signore è che alla fine di questi 10 giorni, al versetto 15, c'è scritto: essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Quindi il Signore li fece prosperare fisicamente, erano belli, muscolosi, stavano bene. E un terzo risultato, al versetto 17, a questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misel e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiore a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Che bello, fratelli. Il Signore non li fece prosperare solo fisicamente, ma questi 4 giovani li fece prosperare anche spiritualmente. Gli fece dei doni, dei carismi davvero straordinari. Diede a Daniele la capacità di interpretare i sogni, e qua ci fa vedere anche come Dio stava preparando il suo servo anche ad un compito poi futuro, che lo servirà poi per interpretare i sogni del re di Nabucodonosor. E quindi vediamo proprio che il Signore benedice grandemente questi giovani. Il Signore vuole farci un gran bene, fratelli. E quando il Signore benedice, la sua benedizione non può rimanere nascosta. Non è qualcosa che può rimanere segreta. È un qualcosa che tutti vedranno. Quando Dio benedice un uomo, una donna, la sua benedizione si vedrà e tutti dovranno confermare che lì c'è la mano del Signore. È scritto che il re, vedendo questi giovani, li trovò 10 volte superiore a tutti gli altri. Ed è bello perché in mezzo a centinaia, migliaia di altri giovani, noi ricordiamo solo questi 4 nomi, non altri. E questo perché Dio onora quelli che lo onorano. Dio cuce i nomi di questi 4 uomini, di questi 4 giovani, nelle pagine eterne della parola di Dio. Questo è bello. Dio onora coloro che li onorano. E io credo, fratelli, che il più grande onore, la più grande benedizione che questi giovani, in modo particolare Daniele, che Daniele ha ricevuto, è uno in particolare. Noi sappiamo che Daniele ricevette doni straordinari, ricevette rivelazioni straordinarie, le 40 settimane che ricevette in dono da parte del Signore, che è una rivelazione escatologica straordinaria, sul futuro, qualcosa di dettagliato, di così preciso, sull'opera del Signore Gesù, sugli eventi futuri fino ad arrivare alla fine della grande tribolazione. Qualcosa di unico. Daniele fu usato per la conversione del re più malvagio che troviamo, di Nabucodonosor. Ma io credo che l'onore più grande, io mi emoziono, scusate, è quello che troviamo nel libro per 3 volte, quando Dio stesso, il creatore dei cieli e della terra, dice a Daniele: tu sei un uomo molto amato. E credo che noi tutti dovremmo desiderare questo, fratelli. Davvero di essere persone amate, di piacere al Signore in ogni cosa. E vedete, solo Daniele, nella parola di Dio, riceve questa testimonianza da parte del Signore. Tu sei un uomo molto amato. Non perché Dio fa preferenze, non perché Dio fa discriminazioni tra uno e l'altro, ma perché Dio è pronto a donare un amore profondo, un amore specifico, speciale, per coloro che come Daniele sono disposti a pagare il prezzo della fedeltà, a scegliere la fedeltà, a ubbidire alla parola di Dio e quindi a distinguersi da questo mondo, a non lasciarsi contaminare da questo mondo. Sapendo, fratelli, che tutti noi un giorno, per quanti hanno accettato il Signore Gesù, noi, anche noi un giorno ci presenteremo davanti al re, non a un re umano, ma noi saremo valutati dal re divino, dal re dei re. Noi tutti, ciascuno personalmente, entreremo alla sua presenza e il Signore valuterà il nostro aspetto, non fisico, spirituale, di quello che noi abbiamo fatto su questa terra, in bene e in male. E allora io mi chiedo, come sarà quel giorno il mio aspetto? Come valuterà il Signore la mia vita? Che non è messa in discussione la salvezza, perché sappiamo che è per grazia, ma il nostro operato, come sarà giudicato? Avrò un bell'aspetto, o come dice l'Apostolo Giovanni, se non sbaglio, sarò coperto di vergogna, Pietro, sarò coperto di vergogna, mi coprirò di vergogna perché avrò vergogna di farmi vedere. E infine, fratelli, un ultimo inciso al versetto 21. Daniele continuò così fino al primo anno del re Ciro. Quello di Daniele non fu un fuoco di paglia, ma Daniele continuò per tutta la sua vita a vivere costantemente la fedeltà. È un qualcosa che lui scelse per tutta la sua vita. Ed è bello perché noi conosciamo il Daniele che poi affrontò la fossa dei leoni, che non indietreggiò, ma se poté comunque mantenere la sua posizione davanti alla fossa dei leoni è perché scelse, forse in una questione minore, inerente a dei cibi, di rimanere fermo. E questo è vero quello che dice il Signore Gesù, che se saremo fedeli nelle minime cose, lo saremo anche nelle grandi. Allora che questo ragazzo, che questo giovane, fratelli, possa incoraggiarci, spronarci a vivere la fedeltà tutti i giorni, in tempi difficili, per l'onore e la gloria del Signore. Amen. Amen.